E proprio nell'ambito di Tempo di Libri, questa sera, accanto al Padiglione 4 Fiera Milano City, al Centro Congressi, ci sarà un incontro molto speciale. Noi abbiamo il protagonista, che è Luca Sciortino. Benvenuto, Luca, su Radio Monte Carlo.
Grazie, grazie, ciao, è piacere di essere con voi.
La presentazione questa sera di un libro che dice praticamente tutto nel titolo, o meglio, suggerisce tutto, meglio dire, Oltre e un cielo in più, 4 mesi, 10.000 chilometri, una sola regola, niente aerei.
Sì, il titolo allude proprio a questo viaggio che ho fatto partendo dalla Scozia, dall'isola di Skye. A un certo punto ho sentito che dovevo andare senza un'organizzazione ben precisa, sono partito e ho attraversato Europa, Ucraina, Kazakistan, la parte della Russia a nord del Mar Caspio, la Siberia meridionale e poi attraverso la Mongolia ho attraversato tutta la Cina e poi mi sono imbarcato da Shanghai per Osaka in Giappone.
Che cosa significa attraversare tutti questi paesi sostanzialmente appunto senza sorvolarli ma passandoci attraverso?
Allora, significa vedere cambiare le culture, vedere cambiare i volti, vedere cambiare i paesaggi, vuol dire anche quindi capire molto di più i posti dove vai, perché capisci il contesto e capisci delle cose che non puoi assolutamente comprendere se ci arrivi con un aereo.
Oh, come turista, diciamo, questo tuo libro è il frutto di qualcosa che è lontanissimo dal turismo come lo intendiamo, è un viaggio vero, un viaggio anche dentro a te stesso. Posso chiederti se eri in crisi prima di partire, cosa che ti ha spinto?
Credo di aver provato quello che provano tutti qualche volta nella loro vita, cioè un desiderio di rottura con il tran tran quotidiano, però c'era anche la voglia di fare di alcuni mesi della propria vita qualcosa di bello, perché la vita va abbellita e bisogna fare di tutto, perché un giorno guardandoci indietro possiamo vedere di aver fatto delle cose belle che ci hanno fatto crescere. A me questo viaggio mi ha fatto crescere, mi ha fatto vedere il mondo da tante finestre e mi ha arricchito per questo, perché se fossi rimasto sempre nel posto dove vivo probabilmente avrei avuto una visione molto limitata delle cose. E ci si accorge di questo solo quando torni da un viaggio lungo come questo qui, fatto appunto con questa regola di non prendere mai aerei.
Ti ha reso più libero questo viaggio?
Durante il viaggio mi sentivo libero, questa è una sensazione bellissima che provi solo quando viaggi senza che ci sia un piano ben preciso, quando devi decidere ogni giorno come andare avanti. È molto difficile perché è uno stress fortissimo per un uomo che va avanti, che deve andare sempre avanti, però c'è questa sensazione di dover decidere sempre come andare avanti. Questo ti dà anche un peso fortissimo, il peso della responsabilità, perché naturalmente puoi sbagliare, ma questo è il prezzo della libertà. Il prezzo della libertà è sempre quello di sopportare il peso anche della responsabilità.
Qualcuno ha scritto che il tuo libro è anche un po' un elogio della lentezza in questi tempi così veloci.
Assolutamente, lo è, perché solo andando lenti possiamo pensare a quello che vediamo, possiamo comprendere le culture in cui ci troviamo, dove entriamo. Possiamo capire meglio i luoghi, possiamo apprezzarne la bellezza. Ancora una volta la lentezza è quello che ci vuole per effettuare veramente il viaggio importante per noi stessi.
Hai incontrato e visto posti meravigliosi, ma sei finito anche in un inferno che non è così lontano da noi. Raccontaci qualcosa di questa tua esperienza nel campo profughi di Calais in Francia.
Sì, io ho viaggiato cercando di andare appunto nei posti dove vedevo veramente il carattere dei luoghi. L'Europa oggi, è anche quando viaggiavo io alla fine del 2016, era un posto dove il problema più importante era quello degli immigrati. Questo è quello che caratterizzava veramente l'Europa. Quindi quando sono passato attraverso Calais, dove allora c'era un campo profughi, ho cercato di entrare dentro, ci sono riuscito. È un posto dove la gente, dove i profughi allora non avevano né un passato né un futuro. Non avevano un passato perché molti avevano perduto le loro famiglie e non avevano un futuro perché in fondo nessuno stato voleva accoglierli. C'era una rete che li separava dall'autostrada per il Regno Unito, dove cercavano di accedere appunto per fermare degli autotreni e quindi riuscire a passare la Manica. E molti di loro, per esempio in un caso una persona mia, un sudanese, mi ha raccontato di non sapere più niente della madre da 2 anni, non sapeva se era viva o se era morta. Queste erano le situazioni in questo campo, in cui si svolgevano, io mi ricordo, partite di calcio lunghissime perché il tempo era sovrabbondante, era infinito e loro erano lì fermi, congelati, non sapevano dove andare. Quindi è stata un'esperienza molto forte, ma un'esperienza anche dove, voglio dire, anche in quell'inferno ho visto molti gesti di altruismo, quindi ho visto anche bellezza all'interno di quel campo.
E poi se ci pensiamo, Luca, di fatto la maggior parte dei migranti oggi va appunto con tutti i mezzi tranne che con l'aereo, non potendolo fare, non avendo mai noi aperto corridoi umanitari in tal senso, non avendo molti di loro accesso ai visti, quindi sono proprio, tu l'hai fatto come scelta, loro come condizione camminano per anni e poi prendono una barca e poi tornano di nuovo a camminare, quindi forse ti sei anche sentito un po' più vicino a loro da questo punto di vista.
È vero, mi sono sentito vicino a loro perché in un certo senso viaggiavamo in un modo simile, ma la differenza era che la loro traiettoria è una traiettoria aperta, non sanno dove andranno, è una traiettoria che probabilmente non si chiuderà mai. Invece la mia era sicuramente una traiettoria chiusa, io sarei ritornato nel posto da dove ero partito, avrei avuto modo di riflettere sulle mie esperienze di viaggio. E quindi questa situazione era completamente diversa dalla loro.
Per chiudere, Luca, qual è il posto oppure la persona che ti ha più sorpreso in questo tuo viaggio a piedi?
Ma allora il posto è l'isola di Oikon, che è nel lago Baikal, che è il lago più grande al mondo, almeno per volume. Mi ha sorpreso per la sua bellezza, ci sono queste spiagge enormi con gli abeti argentati lungo le rive. Quando sei in cammino ed è molto difficile andare avanti, la bellezza dei luoghi è quella che ti aiuta, perché la bellezza ci fa sentire a casa. E forse l'essere umano è stato selezionato per amare la bellezza proprio perché l'uomo all'inizio, quando la nostra specie è sorta, emigrava, quando vedeva dei posti molto belli dove c'era il verde, c'era l'acqua, eccetera, eccetera, la bellezza li attirava, li faceva restare, ed erano i posti dove potevano sopravvivere. E in un lungo viaggio come questo ti accade una cosa simile, e a me è accaduto per esempio nell'isola di Oikon, ero molto molto stanco, ma però la bellezza di quel luogo mi ha fatto sentire a casa.
Oltre un cielo in più da una parte all'altra del mondo senza aereo di Sperlin e Kupfer, che trovate naturalmente in libreria già dal 23 gennaio, questa sera Tempo di Libri a Milano, Fiera Milano City alle 20:30 con Luca Sciortino, che ringraziamo per essere stato con noi. Abbiamo dimenticato, Luca, una cosa importante: sul tuo libro ci sono delle foto meravigliose, perché tu sei fotografo.
Sì, ho fatto tante foto, sono foto di un uomo che passa, però sono delle foto che fanno veramente vedere come cambia il continente euroasiatico quando lo si attraversa sentieri non battuti.
Grazie ancora, Luca Sciortino.
Grazie a voi, piacere di essere stato con voi.